Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, che è di nuovo in regia con trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Questa è la seconda parte della trasmissione dove diamo lettura di alcune cose del paganesimo che noi consideriamo importanti, che io ho scritto e che stanno assumendo sempre un valore sempre più importante a seconda di come le persone chiaramente lo interpretano. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è casella, un attimo solo, è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Allora, come vi ho accennato nella prima parte della trasmissione, qui è stato lasciato qualcosa che non riesco a capire. Non ha importanza. Come vi ho già accennato nella prima parte della trasmissione, io ho concluso quel lavoro che ho fatto per quella persona che mi aveva telefonato affermando di avere dei grossi problemi per qualcosa di cui ha fatto che non riesce a liberarsi. Chiaramente ho preso l'occasione, di quello che mi ha detto quella persona, l'ho scritto in maniera generica e ho scritto un piccolo trattato su liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone. Liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone, che diventa praticamente il primo fascicoletto pratico sull'uso del crogiolo dello stregone. In questo liberarsi dalle costrizioni emozionali del crogiolo dello stregone vengono a trovarsi 5 elementi fondamentali del crogiolo dello stregone, vi ricordate? Toglierci dal centro del mondo, la meditazione, ascoltare il mondo attorno a noi, chiedersi il perché delle cose, chiamare le cose col loro vero nome. Queste 5 cose, scusate ancora un attimino, ma ci sono dei problemi che non riesco a capire, problemi di interferenza. E ancora ci sono dei problemi, che qualcuno ha toccato qualcosa, va bene. Queste 5 cose, questi 5 elementi sono gli elementi fondamentali che noi andiamo a trattare per liberarsi dalle costrizioni. Liberarsi dalle costrizioni emozionali, che sono quelle che bloccano lo sviluppo dell'individuo. Siccome non ce la faccio a leggere, cioè per leggerlo questo qua è venuto fuori un tratterello di circa 50.000 caratteri. Per riuscire a leggerlo tutto quanto mi serve una buona ora abbondante, per cui quando avrò finito in ciò che porta a diventare eterni nella religione romana i guardiani, ve lo leggerò praticamente. Per cui preparatevi una sera, una di queste sere vi leggerò. Scusate un attimo ancora perché non riesco a capire che cosa ci sia qua che non vada. Vi leggerò il liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone, un piccolo fascicoletto che diventerà parte del crogiolo dello stregone. La trasmissione di questa sera parlerà sempre dei guardiani, di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. I guardiani del divenire dell'essere umano. I guardiani del divenire dell'essere umano sono quelle forze che l'essere umano deve attraversare, deve costruire dentro se stesso per costruire il proprio futuro. E costruendo quelle forze dentro se stesso, incontra le forze analoghe fuori e con queste forze può camminare assieme. Cioè è la relazione che costruisce l'essere umano, che costruisce se stesso, che può portarlo nell'eternità delle trasformazioni. Vi ricordo che questa è la regola fondamentale, direi quasi, del paganesimo. Cioè questa è l'unica regola importante. Sviluppare il Dio che c'è dentro agli esseri umani per trovare il Dio che è fuori, le divinità che sono fuori, con le quali costruire le relazioni e percorrere il proprio sentiero. Questa è una regola fondamentale del paganesimo. qualunque paganesimo noi andassimo a scrivere, noi andassimo a praticare, qualsiasi regola, qualsiasi cosa noi ci imponessimo, tutto passa necessariamente attraverso questo. Costruire il Dio dentro l'essere umano per incontrare il Dio che è fuori. Bene, il primo guardiano che incontriamo è Verticordia. Verticordia, che è uno primo guardiano, insomma, stiamo finendo praticamente i guardiani, vediamo se stasera riesco a finirli. Verticordia è un grande guardiano del divenire umano. Verticordia è un centro di energia vitale che agisce fissando l'attenzione degli esseri sul tempo che viene incontro, sulla loro trasformazione in funzione del loro divenire. Verticordia è una potenza che stana l'attenzione dell'essere umano portandolo ad affrontare le contraddizioni dell'esistente. Credevi tu di esserti costruito un nido, una nicchia nella quale vegetare? Nel far questo hai cessato di divenire. Verticordia è un guardiano che relaziona l'essere umano all'oggettività del circostante. Per questo motivo Verticordia viene legata a Venere. Quando non è un guardiano dell'essere umano, è un aspetto di una forza più vasta. Se Venere è il potere che lega fra loro gli esseri della natura, Verticordia è il guardiano che non permette all'essere umano di estraniarsi da questa. Verticordia è un centro di energia vitale che si nutre dell'energia emanata dagli esseri quando hanno l'attenzione rivolta al tempo mentre viene incontro. Avere l'attenzione sul tempo che viene incontro significa costruire in funzione del futuro del sistema sociale. E questo è il bene. Quanto si espande è il bene. Quanto distrugge o annichilisce l'esistente è il male. Verticordia spinge al bene. Verticordia veniva invocata per intenerire i cuori insensibili, cioè costringerli a percepire le contraddizioni del divenire. Verticordia, fissando l'attenzione sul tempo che viene incontro, aiutava a dimenticare un amore infelice. Si possono fondare nuovi amori, nuovi interessi. Il potere di essere di Verticordia come guardiano è immenso. Spinge l'essere umano a divenire in armonia col suo circostante. Almeno la porta chiudi per piacere. Lo stana quando si nasconde, lo protegge quando affronta le contraddizioni del divenire. Verticordia è un grande guardiano del divenire umano. Aveva un tempio presso la porta collina. Ed è importantissimo questo, guardare in faccia il futuro, guardare in faccia il tempo che ci viene incontro. Non fissarsi sul passato, non fissarsi sulle costrizioni che ci hanno lasciato. Ok, non fissarsi mai sulle cose che ci hanno abbandonato, cercare sempre di girare l'attenzione, guardare il tempo che ci viene incontro, guardare le contraddizioni della vita, affrontare sempre la vita per qualunque cosa la vita sia. E questo è un grandissimo intento, perché quando l'essere umano fissa la propria attenzione sul passato e comincia a ricordare, comincia la nostalgia, comincia a rimembrare quanto era bello, quanto sarebbe stato bello se egli avesse fatto, c'è qualcosa dentro di lui che sta morendo. E allora Verticordia invece prende l'attenzione dell'essere umano e lo centra sul tempo che viene incontro. E passiamo a un altro guardiano, ed è Vertunno. Veramente Vertumno è molto di più che un guardiano del divenire umano, ma in questo momento deve essere trattato per questo specifico aspetto. L'importanza del mutamento nella costruzione dell'essere umano fa di questo guardiano l'essenza del divenire dell'essere. Il mutamento, in quanto tale, è insito nel divenire dell'essere umano. Vertumno impersona un aspetto particolare, il mutamento in presenza di forma e numenia. L'essere umano è ragione e sostanza, è superio e io psichistico, è apparenza e realtà insieme. Vertumno è a guardia del mutamento attraverso la dualità operativa del divenire dell'essere umano. L'essere, ogni essere del circostante, determina i fenomeni con i quali porsi rispetto ad ogni altro essere. Fin tanto che le relazioni si mantengono nell'ambito del potere di essere della natura, non ci sono problemi. Quando invece le relazioni si svolgono all'interno del sistema sociale umano, allora le cose cambiano. Da quando giustizia fu messa in fuga dall'avvento del potere di avere, fu necessario al singolo essere sviluppare la numenia nascondendola attraverso la forma. Non sempre lo sviluppo del suo sapere, della sua conoscenza e della sua consapevolezza veniva accettato dal comando sociale. Egli doveva mascherare il proprio divenuto attraverso la forma. Doveva variare la numenia facendo apparire costante la forma. Vertumno è un guardiano a protezione dei mutamenti. Aiuta l'essere a nascondere i mutamenti soggettivi quando questi si troverebbero a scontrarsi con un'oggettività distruttiva. Vertumno non è inganno. Vertumno è protezione. Farsi vertumno significa proteggere la realtà del proprio essere da preponderanti forze nemiche. Vertumno, come è a guardia della mutazione dei frutti, così a guardia della maturazione del corpo luminoso dentro l'essere umano. Vertumno è un grande guardiano. Ha protetto milioni di cacciatori di conoscenza e consapevolezza durante l'oscurantismo cristiano. Li ha protetti dai roghi e dalle torture, inducendoli a mascherare il loro sapere e la loro consapevolezza dietro la devozione imposta dal terrore. Chi si è fuso con Vertumno ha potuto portare a maturazione il proprio corpo luminoso. Vertumno è un grande guardiano del divenire umano. Esistono delle storie di stregoneria dove degli stregoni si sono addirittura mascherati da preti, da sacrestani, da missionari laici. Cioè, esistono delle storie incredibili in stregoneria di mascheramento quando le condizioni erano tali da non poter sviluppare se stessi. E tutti questi mascheramenti sono vertumno, è un'arte, è una strategia, è un'arte dell'agguato per oscurare con l'apparenza e con il fumo da gettare negli occhi quello che si sta costruendo, quello che cresce dentro di noi. Per cui ricordatevi sempre, quando avete davanti uno stregone o un apprendista stregone, voi non saprete mai se quello che vi presenta è vero oppure vi sta buttando del fumo negli occhi. L'unica cosa che vi permette di sapere esattamente qual è il suo intento è sviluppare il vostro intento. Cioè, un apprendista stregone vi può raccontare 100 palle, 100 bugie, 100 menzogne una dopo l'altra. Voi potete sapere se queste sono menzogne o non sono menzogne in base al vostro intento. Cioè, se voi avete l'intento di raggiungere un determinato obiettivo, qualunque cosa vi getterà negli occhi un apprendista stregone, voi continuerete a raggiungere il vostro obiettivo e sarete aiutati dal fumo, vero o apparente che sia, che l'apprendista stregone vi butta negli occhi. Ma se voi non avete l'intento, se voi cominciate ad rameggiare, pensare, ma se io faccio questo, allora lui succederà questo, ma se io per ottenere questo devo fare questo, allora è finita. Allora il fumo che vi butterà negli occhi un apprendista stregone sarà solo fumo che acceca. Per sapere esattamente cosa vuole un apprendista stregone, bisogna tirar fuori l'intento da dentro se stessi. Altrimenti non ha nessun senso creare un rapporto con un apprendista stregone. Vi troverete un sacco di inganno, ma non l'inganno che vi imbroglia, che vi truffa, eccetera. Semplicemente fumo che maschera il vero intento di chi pratica la conoscenza e la consapevolezza. E questo diventa pratica, perché vertumno serve proprio a mascherare quello che un apprendista stregone costruisce. Sempre, ricordatevelo sempre, l'unico modo per superare il mascheramento è produrre il proprio intento, sapere dove si vuole andare, cosa si vuole fare, cosa si vuole raggiungere. Se io mi rapporto con Tizio, cosa voglio ottenere? Se cosa voglio ottenere io raggiungo, allora il rapporto ha un senso. Ma se io non so cosa voglio ottenere, ma se lui fa questo, allora io vedo di fregarlo, eccetera, allora è finita. allora tutto crolla e tutto si desfa. Per cui l'unica cosa per sapere esattamente come relazionarsi con le persone è sapere esattamente cosa si vuole, dove si vuole arrivare e cosa si può raggiungere. Quando si sa esattamente questo, si è sviluppato un divino che c'è dentro e non ha nessuna importanza il tipo di relazione, perché tutti gli altri ci cammineranno a fianco. E proprio per dire che ci cammineranno a fianco, abbiamo un altro grande guardiano del divenire umano, ed è Vigilanzia. È un grande guardiano della natura. L'essere natura costruisce i suoi adattamenti interni attraverso vari guardiani. Uno di questi è Vigilanzia. Non esiste divenire senza vigilanza o senza vigilare per il singolo essere. Le contraddizioni dell'esistenza impongono una soluzione, impongono delle scelte in funzione della fondazione del proprio divenire. L'oggettività impone al soggetto l'azione. Il soggetto deve essere sempre in grado di cogliere quanto dall'oggettività giunge verso di lui. Deve sempre scegliere e deve scegliere al meglio. Vigilanzia gli permette la velocità nella scelta, gli permette di cogliere occasione quando gli si presenta. Vigilanzia permette la velocità della scelta. Scusate, Vigilanzia viene invocata per compattare se stessi, essere vigili in ogni istante della propria esistenza. Vivere vigili significa farsi vigilanza. La difficoltà di questo modo di vivere appartiene soltanto a chi si è fissato nella ragione e considera l'oggettività come muta e succube delle sue scelte. Vivere vigilanza è vivere vigilanza è faticoso soltanto per chi è disarmato della propria volontà e delle proprie determinazioni. Vigilanzia è un guardiano soltanto di quegli esseri che non hanno rinunciato ad esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni, quegli esseri capaci di guardare il tempo mentre viene loro incontro. Quando una ragione viene spesso offesa, allora l'essere si chiede da cosa ciò possa dipendere. Nel momento stesso in cui l'essere si chiede questo, vigilanza lo alimenta concedendogli energia vitale. Vigilanzia è un guardiano che agisce sia sulla ragione che sul corpo luminoso mentre cresce. Vigilanzia appartiene all'essere della natura e come tale appartiene al divenire di ogni essere. I suoi simboli sono il gallo che risveglia la ragione del suo torpore, lo sperone inteso come sprone dell'attività e una clessidra come misura dei mutamenti protetti da vigilanza. Vigilanza, dunque, è un grande guardiano del divenire umano. E vigilanza è l'essere vigili, ma non è l'essere vigili per oddio, cosa se che mi arriva adesso, accidenti, non so cosa mi viene addosso qua adesso. Non è la vigilanza dovuta alla paura di soccombere a qualcosa, ma è la vigilanza di svegliare se stessi per cogliere qualunque occasione per migliorarsi. Qualunque occasione si presenta davanti a noi che può migliorarci, dobbiamo essere abbastanza veloci per afferrarlo, perché questo ci arricchisce. E questo è la vigilanza. Cioè è un svegliare la propria ragione, i propri istinti, i propri intenti, la propria voglia, il proprio modo di affrontare la vita, affinché siano vicini accogliere quanto dal mondo ci si presenta ed essere veloce ad afferrarlo. E questo essere vigili per afferrare quanto si presenta è un fare divino. E questo fare divino è tanto più faticoso quanto più si è rinunciato a praticarlo. Cioè ogni volta che si rinuncia ad essere vigili, ogni volta che si rinuncia a qualcosa che dal mondo si presenta verso di noi e non lo si afferra, muore qualcosa di noi dentro. Se noi invece siamo veloci ad afferrare quanto davanti a noi ci si presenta, bene, noi continueremo ad essere veloci ad afferrare quanto si presenta, ma dobbiamo sapere cosa vogliamo, dobbiamo saper distinguere cosa ci si presenta, e questo è importante, questo è vigilanza, essere vigili per cogliere quanto si presenta, e quanto si essere vigili per cogliere è un fare divino. Chi invece vive in ginocchio non è pronto a cogliere quanto gli si presenta. Scambia perle per cacca, cioè non riesce a cogliere le occasioni importanti della sua vita, e magari supplica elemosinando. E passiamo a un altro grande guardiano del divenire umano, ed è violenza. Violenza è un guardiano che agisce all'interno della ragione. Violenza non è l'atto violento, ma è l'atto determinato attraverso il quale un individuo ricerca la propria libertà. Violenza è l'estremo tentativo messo in atto dall'individuo quando nessun'altra alternativa gli è stata lasciata. Violenza, come ad esempio verità, è uno di quei guardiani del divenire umano che per essere tali devono essere caratterizzati in quanto la ragione tende a fissare un aspetto al quale soggiogare l'essere umano. Violenza è l'essere che aiutò Giove nella lotta contro i giganti. Violenza è l'essere che aiutò il potere di essere nella lotta contro il potere di avere. È un atto di violenza quello messo in atto dal potere di avere per impossessarsi del potere di essere degli esseri umani per servirsene e perpetuarsi. È un atto di violenza, ma non è il guardiano violenza. Il guardiano violenza protegge il divenire del singolo essere. Vediamolo. Scusate un attimino, un attimo solo. Un attimo per piacere. Scusate un attimo soltanto. Allora, è un atto di violenza, ma non è il guardiano violenza. Il guardiano violenza protegge il divenire del singolo essere quando questo non trova altre vie per proteggersi e rischia l'assoggettamento al potere di avere e per conseguenza la sua distruzione. Violenza è l'aspetto di furia quando è legata solo al fare della ragione, al suo pensato, nella ricerca della propria libertà di espansione. Violenza è sorella della vittoria, perché vittoria esaurisce violenza. Vittoria è il fine di violenza. Violenza è un guardiano molto pericoloso. La libertà ottenuta con violenza è una libertà sempre in bilico fra l'essere e l'avere. L'essere umano che fonda la soluzione delle proprie contraddizioni attraverso violenza percorre un sentiero molto pericoloso, un sentiero che in qualsiasi momento lo costringe a precipitare dentro il potere di avere, per conservare quanto con violenza ha ottenuto. La violenza è il rifugio degli incapaci, violenza è l'ultima risorsa dei disperati. E già di violenza ne abbiamo accennato oggi pomeriggio, no? Mentre parlavamo, perché già sul libro dell'Anticristo è accennato al discorso della violenza. La violenza come atto, come modo di fare, come modo di essere, è il modo di rapportarsi degli incapaci. Gli incapaci che non sanno affrontare le contraddizioni della vita in maniera diversa ricorrono alla violenza, ricorrono a piegare le persone. Ma violenza è anche la risorsa del disperato, cioè il disperato qui non è lasciato nessuna via di fuga, ha una sola possibilità, quello di usare violenza, quello di usare la furia che cresce dentro di lui, quello di spaccare tutto. A me non interessa stabilire ordini morali o ordini sociali, ma quando si sviluppa violenza dentro un essere umano per conquistare il potere di essere, per rimuovere gli ostacoli di libertà al proprio sviluppo personale, al proprio sviluppo soggettivo, e non gli è stato lasciato nessun altro spazio di ordine culturale, di ordine economico, di ordine, ha il diritto di rimuovere comunque quegli ostacoli, in ogni caso. D'altro canto, diventa un atto di violenza e non è un potere divino, non è un atto di libertà, è un atto di schiavitù, l'atto di chi traffica in schiavi, l'atto di chi si appropria delle persone. E questo è un atto di violenza, questo è un atto nero. Per cui violenza è uno di quei guardiani che vanno definiti molto attentamente, perché se si sbaglia la definizione e la sostanza con cui si identifica il guardiano, si rischia di passare da un guardiano divino alla costruzione della sottomissione. Per cui è uno dei guardiani molto, molto faticosi da affrontare. Pronto?
di Bertinotti.
E passiamo un altro guardiano. Sì?
Per piacere, c'è Franco Carraro?
No, non c'è, è andato via.
E Nico?
Niente, neanche lui.
No, siccome avevo...
Al 700-777
ho provato, però non risponde nessuno, è andata giù la linea, ho provato a far questo.
Sì, non c'è, non
so
c'è.
Che è la diretta questa. Ma
ok, no. Salve.
Buonasera.
Sì, pronto? No, non c'è, salve. Viri Placca è un grande guardiano del divenire umano. Ogni specie della natura si sviluppa attraverso la diversità sessuale. Le diversità sono funzionali allo sviluppo della natura, ma è importante che gli attori dello sviluppo della natura lavorino all'unisono, con un'unica volontà per favorire il proprio sviluppo nel circostante. Un essere umano ha una via alla conoscenza e alla consapevolezza individuale. Fatemi finire per piacere, ma caccia nel circostante in branco, caccia in coppia, caccia in gruppo. È necessario raggiungere armonia nella relazione per affrontare il circostante. Spesso bisogni diversi creano contrasti e contraddizioni. È necessario risolvere quelle contraddizioni internamente, ricercando l'unità con la quale affrontare la vita. Viri Placca può agire fra esseri umani uguali. Viri Placca può agire soltanto a livello del potere di essere. Non può esserci Viri Placca espressione del potere di avere. Là c'è dominio, là c'è dipendenza, là c'è assoggettamento, là c'è violenza. I cristiani distrussero Viri Placca imponendo un ferreo dominio sulla donna, le imposero un codice comportamentale che prima di loro non si era mai visto, tanto brillava per ferocia e determinazione. Per i cristiani la donna era colei che aveva condannato l'uomo facendolo cacciare dal paradiso terrestre, era quella che non aveva diritti nei confronti delle sue prole, era colei che era senza anima. Per i cristiani e le altre religioni rivelate, la donna era ed è oggetto del possesso, un oggetto senza diritti, un essere che meritava disprezzo. In questo modo i cristiani distrussero Viri Placca, la condizione della donna all'interno del loro concetto di famiglia era una condizione subordinata, la donna era schiava. Nella famiglia cristiana non c'è Viri Placca, c'è solo assoggettamento. Le unioni fra esseri umani al di là del sesso possono svilupparsi soltanto quando sono determinate dal potere di essere. Unioni il cui scopo è lo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza, del sapere e da pratiche comune del fare e del sesso, atte a soddisfare i reciproci bisogni. In ogni altro caso Viri Placca è bandita. Per questo motivo Viri Placca è un grande guardiano del fare umano, è il guardiano affinché le unioni avvengano in sintonia allo sviluppo del potere di essere e non costruiscano possesso di un individuo su un altro. Viri Placca favorisce lo sviluppo della concordia fra unioni basate sul potere di essere, ma nello stesso tempo favorisce la rottura quando le unioni sono legate dal potere di avere, quando c'è assoggettamento e sottomissione. Viri Placca può agire soltanto per rompere. Viri Placca è un centro di energia vitale, nemico dell'orrore cristiano. Che fine fece il suo tempio sul Palatino? Domanda. Sì, pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio. Io penso che finché l'uomo, io uomo, non riuscirò a capire il lupo, il gatto, il tigre, il falco, quelli che sembrano a me inferiori, finché non capirò loro, non riuscirò a levarmi dalle grinfie delle religioni. Cioè, tu quello che stai spiegando adesso per me, come lo interpreto io, è capire la natura, quello che ci è attorno, e imparare dalla natura l'indipendenza e l'iniziativa personale di ognuno di noi altri. Ma finché io non capisco il lupo, come posso io, uomo, capire me stesso, che non devo cascare nella rete del pescatore? Grazie per lo spazio, ti saluto.
Grazie, ciao.
Ciao,
ciao. Ciao. Ha ragione effettivamente Giampaolo, nel senso che ogni cosa, se noi non riusciamo a capire le persone che ci stanno attorno, gli esseri che ci stanno attorno, in realtà non siamo neanche in grado di capire la nostra stessa natura e il divino che noi abbiamo dentro che si sviluppa. E Viri Placa rompe tutte le relazioni. La relazione di sottomissione non è accettabile. Ogni volta che si costruisce una relazione di sottomissione, questa deve essere spezzata. Vi ricordo che nel paganesimo c'è un solo concetto di dipendenza che abbia valore, ed è a letto quando si fa sesso, cioè è il fare sesso, ma quel concetto di dipendenza inizia col fare sesso e finisce quando si è fatto sesso, cioè praticamente inizia e finisce nello spazio in cui si esaurisce. E questo è l'unico concetto di dipendenza, l'unico momento di dipendenza accettabile. Nel paganesimo non esiste nessun'altra situazione di dipendenza. E portare un concetto di dipendenza all'interno dei ruoli sociali, sia familiari che sia sociali in genere, deve essere comunque distrutto, deve essere comunque alterato, perché non è accettabile nessun tipo di dipendenza da chiunque. Pertanto voi avrete sempre la divinità Virplaka che nutre ogni volta che il concetto di dipendenza tende a spezzarsi. Per cui cosa succede? Che quando una persona dice no, io a questo gioco non gioco, però non sa come comportarsi, non sa come uscirne, questa è Virplaka che sta nutrendo la sua necessità di sottrarsi alla dipendenza. Magari non riuscirà a sottrarsi alla dipendenza come noi penseremmo che potesse fare, però mette in essere dei meccanismi, delle strategie per sottrarsi alla dipendenza. E passiamo a un'altra divinità. Vi ricordo che non rispondo al telefono mentre sto leggendo le varie divinità. Virtus è un grande guardiano del divenire umano. Virtus è come Onos, è una dilatazione di Onos all'interno dell'esistenza umana e di tutti i suoi aspetti. Onos è onore, cioè è la capacità dell'essere umano a essere uguale a se stesso. Cioè io mi comporto con gli altri in base a quello che io ho dentro. Cioè io, quello che ho fuori, è esattamente ciò che ho dentro. Essere uguali a se stessi, seguire i propri principi, sviluppare il proprio potere di essere. Questa fu l'esperienza di Mario nello scontro con Silla. Onos fu un guardiano che nacque come estensione della percezione militare. Virtus fu l'estensione di questo alla vita civile. Pertanto Onos e Virtus sono sinonimi. In pratica essere uguali a se stessi, cioè io ho onore non nella misura in cui rispetto un giuramento che ho fatto, ma nella misura in cui il giuramento che faccio nasce da me stesso. Ma se qualcuno mi impone di fare un giuramento, se qualcuno mi impone una relazione di dipendenza, il mio onore nel rispetto per sviluppare la divinità onore devo spezzare questo giuramento, cioè devo fargli pagare a chi mi ha costretto di fare questo giuramento. Un pagano, nella misura in cui viene costretto a sottomettersi, può accettare di essere sottomesso, se non ha altre possibilità di uscire fuori, ma mette sempre in essere delle strategie per fargliela pagare a chi lo ha fatto sottomettere. Ricordatevi sempre questo. Qualche volta noi affrontiamo delle contraddizioni nella vita, anche nella vita di tutti i giorni. Queste contraddizioni sono talmente violente che noi non siamo in grado di reagire, non siamo in grado di respingerle, siamo costretti a subirle. Ebbene, subiamole pure, perché non è disonore essere deboli davanti alle contraddizioni della vita. Però mettiamo in essere delle strategie, perché quelle cose che ci hanno costretto e che noi siamo stati costretti a subire non si verifichino più. Per cui mettiamo in atto delle strategie per fargliela pagare. Magari quando gira la schiena, magari quando non sa come affrontare la vita. Scusate.
Non so ricordare, era quasi Noè, non si sa mai. Megavera, Sbendega, Franco, così ne arriva a me mai. Aspetta che qua con una serie l'anno dei 56 milioni.
56 milioni.
Tutto. E' qua cantina che è essa qua.
Va bene, te l'hai tolta adesso. Anche se in diretta, te l'hai tolta adesso.
Sì.
Boh, allora, come... Ti ha sentito tutti?
Cazzo,
tutto qua. Ciao. Ciao Nico. Va bene, dopo questa pausa dell'amico Nico, che era un po' disperato, andiamo avanti. Passiamo a Vittoria. Vittoria è un grande guardiano del divenire umano. è uno di quei guardiani che la ragione tende a far propri e a fissare su di essi l'attenzione dell'essere umano per assoggettarlo, come verità e violenza. Vittoria è la capacità dell'essere di proseguire nella sequenza di mutamenti senza essere annientato, senza essere bloccato nel suo sviluppo dalla sua ragione e da condizionamenti tali da sottometterlo. Vittoria è un grande guardiano quando conduce l'essere umano a mettere in sequenza sfida dopo sfida. Vittoria è un grande guardiano quando dopo uno scontro trasmette all'essere umano la forza per continuare a impostare un nuovo scontro, una nuova sfida, ad affrontare una nuova contraddizione. Vittoria diventa uno strumento della ragione quando questa intende dominare l'essere umano e lo costringe a uno scontro finalizzato a dominare altri esseri umani. Quando la vittoria consiste nell'appropriarsi, allora diventa conquista, non vittoria. La vittoria è dell'essere. È la vittoria della sua vita, la capacità di seguire la propria linea di mutamenti per diventare eterno, la capacità di costruire l'essere luminoso che cresce dentro di lui, la capacità di non mettersi in ginocchio o di sottrarsi qualora qualcuno tenti di farlo. Vittoria è un grande guardiano solo nella misura in cui si riferisce all'essere umano e alla sua linea di mutamenti. Diventa conquista quando la ragione si appropria dell'immagine e costringe l'essere a considerare la vittoria come una conquista di qualcuno o di qualcosa, quando si trasforma in potere di avere. Vittoria era raffigurata come una giovane donna, alata, con una corona di alloro nella mano. Era il corpo luminoso dell'essere umano che si librava nella sequenza dei mutamenti per diventare eterno, e la corona d'alloro stava a significare il suo trionfo nei mutamenti della vita del suo corpo fisico. Anticamente era un epiteto di Giove, e stava ad indicare i mutamenti del cielo e lo sviluppo progressivo della sua coscienza. In seguito divenne un epiteto di Giunone e stava ad indicare la sequenza di mutamenti di ogni essere nato nella natura che tende a diventare eterno. Stava pure, se mai qualcuno volesse ricordarlo, ad indicare i mutamenti attraverso i quali Roma diventava una città eterna. Ma non credo che questa visione piaccia ai cristiani, che contro le immagini romane scatenarono il loro terrore distruttivo. E questa è vittoria. Vittoria è la capacità di sviluppare il proprio potere di essere. Ma è il potere di essere del singolo individuo, del sistema sociale, della società in cui viviamo, della propria famiglia, delle proprie relazioni, del proprio modo di rappresentare se stesso nel mondo. Ogni volta che questo avviene attraverso lo sviluppo di se stessi, cioè attraverso lo sviluppo del proprio potere di essere, cioè sviluppando quello che noi abbiamo dentro, questa è una vittoria. Ogni volta invece che siamo costretti a mettere in essere delle strategie di appropriazione, di sottomissione, beh, questa è conquista. Ricordiamoci sempre i due aspetti, perché uno è magico e l'altro invece... Pronto?
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 Sì.
Con chi parlo?
Chi parla, scusa?
Giusti.
Chi vuole?
Io cercavo il signor Massarotto, Diego.
No, ho sbagliato il numero.
Vabbè. Pronto? Vi è piaciuto? Eccolo qua. E passiamo a un altro guardiano del divino umano, no? Passiamo a Vitula. Vitula è un grande guardiano del divino umano. È un guardiano contro la depressione e il grigiore della vita. La ragione, quando prende il controllo dell'essere umano, tende a chiuderne lo sviluppo entro i limiti del suo divenuto, spacciandola come assoluto. La ragione, per confermarsi padrona assoluta, deve immiserire la qualità della vita, riducendone i fenomeni attraverso i quali la vita si arricchisce. Vitula protegge la gioia di vivere. Protegge l'espansione dell'individuo nel circostante, protegge il suo piacere di vivere, protegge il desiderio di essere felice nel fare di tutti i giorni. La gioia è legata al benessere fisico, la gioia è legata alla gioia di mangiare. Vitula è un centro di energia vitale che si nutre dell'energia vitale emessa dall'essere quando agisce con gioia e felicità. Questo stato dell'esistenza dell'essere umano deve essere protetto e favorito non soltanto per il benessere dell'essere umano, ma anche per lo sviluppo di Vitula. Così Vitula è un grande guardiano del divenire umano. Non a caso nei Vangeli cristiani Gesù non ride mai. Egli ha il terrore del riso, in quanto il riso lo espande nel circostante. Così anche a Roma c'era chi affermava il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, quando il riso velocizza l'energia vitale dell'individuo nel momento in cui ne coinvolge l'essere. Vitula non era una divinità della guerra, era il lato comico e inutile della guerra, quando le contraddizioni potevano essere risolte in altro modo. La guerra è un atto di violenza, la satira ne mostra il lato contraddittorio. Vitula è un grande guardiano del divenire umano, è il sale che condisce la vita quando le contraddizioni dell'esistente riducono la felicità. Vitula è grande nel buffone, il buffone diventa Vitula quando usa il riso e la satira per affrontare le contraddizioni dell'esistenza. Farsi Vitula spesso significa non arrendersi alla miseria dell'orrore cristiano. Ricordo che sotto il cristianesimo. Pronto?
Se intervengo ancora Claudio e Giampaolo. E il riso annienta la paura. Quindi è molto pericoloso ridere su quello che è il rito specialmente ufficiale delle varie religioni. È pericoloso perché cava via la paura. Vedi il nome della rosa, non so se l'hai visto.
Sì, sì, l'ho visto.
Film molto semplice, no? Molto semplice, e vedi proprio che quello incappucciato lì ha paura che l'altro rida. Non deve ridere, non deve ridere sulle cose sacre.
È vero.
Quasi il riso non fosse sacro, anche quello qua è tutto sacro. Le foglie, i fiori, il sole, la luna. O è tutto sacro o è tutto profano. Una delle due.
E l'una e l'altra è uguale.
Ridi, se tu ridi, annienti la paura. E quindi è pericoloso. Claudio, ti saluto perché ho il portatile. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao Giampaolo e grazie ancora. Io vorrei ricordare, spesso noi ci dimentichiamo che il riso è un atto di guerra. Cioè, la guerra si può fare sia muso duro sia ridendo. Io non sarò mai in grado di farla ridendo, o di affrontare le contraddizioni della vita ridendo, però di farmi qualche risata mi piace. Però si può combattere anche ridendo, si può trasformare tutto in comico, perché in fondo, se voi ci pensate, c'è tanta gente che affronta la vita in maniera dura proprio per appropriarsi della vita, e alla fine muoiono. Cioè, quando nella vita hai fatto di tutto, io ho conosciuto una persona, per esempio, che aveva 80 anni e per avidità ha speso quanto aveva per comprarsi un prato dietro casa, così univa la sua proprietà con l'altra proprietà, perché questo la rendeva importante, e un anno e mezzo dopo è morta. Cioè, poteva benissimo mangiarsi quei soldi, poteva benissimo vivere in maniera diversa, ma la sua avidità era tale che lei doveva avere quel pezzo di terra per unire due terre. Lei non sapeva che la terra è inutile essere padroni della terra, siamo noi posseduti dalla terra e non viceversa. Eppure la tensione e l'abitudine della vita l'avevano portata a fare questo, e si è giocata qualcosa che lei poteva invece vivere in maniera molto meglio. L'avidità praticamente ne ha consumato, penso per comprarsi quella terra ci abbia messo dai 6 mesi ai 9 mesi, e praticamente si è giocata 9 mesi di vita concentrandosi per impegnarsi su quella terra, per cui ha distrutto gran parte della propria vita solo per impossessarsi di quel pezzo di terra, cioè dell'ultima vita che gli rimaneva, insomma. E passiamo invece a un altro grande guardiano, per cui tanto vale a volte vivere ridendo. Sì?
Claudio, sono Enzo di Mogliano.
Ciao. Aspetta un attimo, dimmi.
Sì, sì, sì. No, sono io forse, scusami.
Dimmi.
Senti, Claudio.
Sì?
E niente, volevo ringraziarti per le belle trasmissioni che fai, le ascolto sempre. Complimenti ancora.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie, ciao, ciao. Beh, intanto grazie per i ringraziamenti, comunque. E passiamo da un altro invece grande guardiano del divenire umano. Sì, pronto?
Francesco da Vicenza.
Ciao Francesco.
Ti ringrazio per la tua signorilità nel aver affrontato quelle pernacchie.
Vabbè, ma succede ogni tanto, sai.
E voglio dirti che pur non essendo con te in tutte le tue risoluzioni, ti ammiro per la tua linearità di concetto. Ecco, tutto qui.
Grazie, dove dica.
Comunque siamo su opposte fasi, però forse siamo anche d'accordo. Ciao.
Ciao, grazie. Beh, io preferisco chiaramente... Questo ha le pernacchie, però insomma ci sono anche le pernacchie nella vita, no? E anche le risate. E passiamo un altro, guardiamo il divenire umano. Questo è Volturno. Volturno sta all'acqua come Vulcano sta al fuoco. In questo caso viene trattato nel suo aspetto di guardiano del divenire umano. È il guardiano dell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Il fluire del mutamento, il non arresto del divenire umano, è il guardiano della libertà biologica dell'essere. L'essere obbedisce a necessità, alla propria specifica necessità come adattamento soggettivo alle variabili oggettive. L'essere va dalla nascita del corpo fisico alla nascita del corpo luminoso, esattamente come il fiume va dal monte al mare. Necessità è uguale in ogni respiro dell'universo. Volturno è il guardiano di questo fluire. Il suo rotolare, ora calmo, ora impetuoso, indica all'essere umano come deve procedere mutamento dopo mutamento, contraddizione dopo contraddizione, sfida dopo sfida. Volturno si relaziona con tutti gli esseri che cercano di seguire la propria sequenza dei mutamenti, ma Volturno è essenzialmente relazione con l'essere umano attraverso necessità. Ogni essere della natura conosce perfettamente la sequenza dei mutamenti attraverso i quali fluisce il corso della propria esistenza. Solo all'essere umano questo deve essere ricordato, in quanto prigioniero della sua ragione e incapace di guardare il tempo mentre viene incontro. La relazione di Volturno con l'essere umano è la relazione imposta da necessità. Non si può uscire da questa relazione se non distruggendo il divenire stesso. Così come alcuni fiumi si insabbiano disperdendo il proprio corso, così alcuni esseri umani negano il proprio divenire, costretti dalla loro ragione ad inginocchiarsi davanti ad un dio assassino che pretende di determinare i mutamenti. Volturno è un grande guardiano. Egli richiama gli esseri al rispetto della propria necessità, richiama gli esseri a proseguire lungo la sequenza dei propri mutamenti senza mettersi in ginocchio. Volturnus si relaziona con l'intero essere e la ragione è costretta a subire la relazione che ritiene fastidiosa fin tanto che pretende il dominio e il controllo dell'essere umano. Soltanto quando la ragione si mette al servizio dell'essere umano, accettando la presenza dello sconosciuto, allora la ragione accetta la relazione con Volturno, allora la ragione accetta di fluire lungo la sequenza dei mutamenti per giungere al mare della conoscenza e della consapevolezza. Del fluire in armonia con necessità si nutre Volturnus, del fluire in armonia con necessità è guardiano Volturnus. E Volturno è un guardiano che spesso obbedisce anche a furia, cioè è un torrente impetuoso. Non sempre le acque sono placide, non sempre si muovono linearmente. A volte scendono vorticose dalla montagna, a volte straripano, a volte sono magre, a volte sembra quasi che il corso si prosciuga. E questo è il corso della vita. Cioè la vita è fatta di tante contraddizioni, però noi sappiamo che siamo come in un fiume che va dalla montagna al mare, e la montagna e il mare sono i limiti che noi percorriamo, così la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico sono i limiti ineffabili della nostra esistenza, e noi proseguiamo nella nostra esistenza mutamento dopo mutamento, e questo è Volturno, questo modo di essere è Volturno. Noi a volte siamo calmi, a volte affrontiamo le contraddizioni senza che questo ci danneggi, altre volte subiamo delle vere e proprie dighe costruite da castori, alcune volte le abbattiamo, altre volte si strarippa, e questo è il modo di essere di Volturno. E noi ci facciamo Volturno ogni volta che diventiamo consapevoli di star percorrendo una via, un fiume, una strada che conduce dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. In quel momento non siamo consapevoli della magia del sentiero che stiamo percorrendo. E passiamo all'ultimo guardiano del divenire umano. E l'ultimo guardiano del divenire umano è Volumna e Volumno. Questi guardiani sono attenti al fare degli esseri umani nel momento delle nozze. Sono legati ai rapporti sessuali degli sposi. Essi sono a guardia affinché nella relazione sessuale non ci sia violenza. Sono a guardia affinché la relazione sessuale sia di reciproca soddisfazione. Questi guardiani si sono formati nella specie umana quando il comando sociale ha preteso di avere il controllo degli atti sessuali degli individui per favorire il proprio sviluppo. Dal momento che gli esseri umani non furono in grado di sottrarvisi, si forgiò questo guardiano che si nutre del reciproco piacere nell'accoppiamento. È un guardiano che protegge il potere di essere di entrambi o più di entrambi i partecipanti all'atto sessuale. È un guardiano che si nutre dell'armonia reciproca. Nello stesso tempo, il guardiano tende a distruggere quelle relazioni sessuali che non sono di reciproca soddisfazione, spesso in maniera drammatica, spesso in maniera violenta. Il potere di avere, quando interviene nei rapporti sessuali, tende a trasformare i rapporti sessuali in sadismo, masochismo, appropriazione, stupro. Tende, in altre parole, ad assoggettare una delle parti nel rapporto stesso. Il problema non sta nel rapporto sessuale, il problema è che il rapporto sessuale e la sua qualità si estendono poi sull'intera vita. Così, se il potere di avere determina la qualità di rapporti sessuali, rischia di determinare anche le relazioni sociali. Questo Volumna o Volumno non lo possono permettere. A volte non hanno forza sufficiente per capovolgere la situazione sociale determinata da relazioni di potere di avere nelle relazioni sessuali, ma Volumna e Volumno o Volumno o stesso danno comunque un grande contributo per ripristinare la relazione fra poteri di essere, tentando di far ritornare giustizia fra gli esseri umani. E questo, penso che non ci sia bisogno di tante spiegazioni. Questo comunque è l'ultimo guardiano del divenire umano. E per concludere, visto che ho ancora qualche minuto, vi leggerò il decimo capitolo di ciò che porta a diventare eterni, che conclude questo, e la danza del pagano psichista. Quanto si è appena scritto, i guardiani che portano a diventare eterni nella specie umana, rappresenta quanto va sotto il nome della danza dello psichista o del pagano, o danza della vita, o ancora i passi della conoscenza come letti nella religione romana. Lo psichista in stregoneria è colui che affronta la vita trasformandola in un cammino di eternità. In ogni cultura religiosa ed esoterica ci sono delle pratiche che tendono a costruire l'individuo, dalle pratiche della lotta marziale, delle pratiche orientali, alle varie forme yoga, alle danze, tecniche poetiche e recitative. Sono tutte pratiche molto valide per lo sviluppo dell'individuo, fin tanto che non pretendono di costruire l'armonia nell'individuo. La contrapposizione sta fra armonia e compattazione, fra passività percettiva e relazione fra soggettività e oggettività attraverso volontà, determinazioni e fini. In altre parole, la pratica è valida fin tanto che compatta l'individuo e deve essere rifiutata quando tale pratica rende passivo l'individuo rispetto all'oggettività circostante. La danza del psichista è la vita. È il modo col quale l'essere umano, uscito dalla vagina della propria madre, affronta il mondo per diventare eterno. Non esiste nessun altro motivo per cui l'essere umano affronta il mondo. Non esiste se non in funzione del fine, un fine che sarà determinato dai mezzi che egli sceglie per giungere a quel fine. I mezzi per giungere al fine dell'eternità sono la danza dello psichista. Sei pronto? No, in diretta.
Allora, un attimo, io ho un problema, siccome sono quello che deve fare il programma successivo, purtroppo un piccolo ritardo, se magari può...
Sì, sì, d'accordo, ti aspetto, grazie. D'accordo, ciao, ciao.
Sì, va bene, aspettiamo un attimino, finché non arrivano io aspetto, vado avanti, tanto ho il nastro da riempire, per cui mi fa anche comodo. È necessario immaginare un corridoio in cui sono disegnati per terra le posizioni che il piede deve prendere per eseguire quella danza. Le posizioni del piede sono disegnate dallo specifico divenire culturale di quel sistema sociale. In questo momento quelle posizioni del piede sono i guardiani del divenire umano. Ogni volta che un guardiano umano mette il piede in una di quelle posizioni, diventa uno di questi guardiani. Il guardiano corrispondente a quella posizione diventa quell'essere umano. In quel momento l'essere umano scambia energia vitale con quel guardiano. Posizione dopo posizione, l'essere umano giunge al suo fine, al suo divenire eterno. I passi della danza devono essere fatti tutti, ma non è detto che ciò possa essere. Ci sono pertanto delle danze maestose e delle danze misere. L'essere umano comunque farà la sua danza dell'esistenza. Le scelte che egli può fare sono quelle di costruire delle relazioni attraverso le proprie necessità con i suoi passi di danza, oppure essere distaccato, pretenzioso, superiore, come il Dio davanti al quale i cristiani vogliono metterlo in ginocchio. È necessario inoltre immaginare come ognuno di quei passi sia una conoscenza di sé, in continuo mutamento, il cui scopo è quello di diventare eterna, una coscienza che non si limita a rispondere ai richiami o alle relazioni imposte, ma attua richiami e impone relazione in adattamento soggettivo alle variabili oggettive. In altre parole, io posso anche essere disperato e invocare l'aiuto di speranza, speranza a rispondere alla mia invocazione in quanto la fondazione del mio sperare alimenta il divenire di speranza. La sua risposta è in relazione al mio divenuto, al mio essere diventato disperato, all'oggettività in cui mi muovo e alla forza che ha speranza di modificare o alterare la mia attenzione. Posso invocare l'aiuto di qualsiasi guardiano concentrando la mia attenzione. È come se i passi della danza della vita, anziché attendere di essere calpestati, decidono di venirmi incontro per farsi calpestare. Quei guardiani possono essere identificati fisicamente in vari modi. Intanto, fanno parte del patrimonio genetico della specie. Essi sono i momenti attraverso cui il singolo individuo diviene in funzione del divenire della specie. Dal momento che la specie diviene all'interno del divenire dell'essere natura, molti di quei guardiani sono comuni a molte specie. Si ricorda inoltre come il fare sia atto dell'io psichistico, mentre la descrizione è attività della ragione. Quando si chiude il fare entro la descrizione, si cessano tutta una serie di relazioni col pericolo di annientamento dell'individuo. Questo pericolo di annientamento è il pericolo di annientamento di guardiani all'interno della specie. Per l'imperatore Dio sono stati costretti a distruggere, attribuendo vari significati, ogni guardiano che la cultura aveva fino allora sviluppato. L'annientamento totale dei guardiani può avvenire soltanto con l'annientamento totale dell'essere umano. Pertanto, né i cristiani né altri poterono distruggere completamente il richiamo dei guardiani, ma poterono soltanto tentare di limitare la loro azione sullo sviluppo dell'essere umano attraverso l'esercizio del terrore. I passi scritti, cioè i guardiani, sono la danza del pagano psichista, perché a differenza delle religioni rivelate e delle variabili orientaleggianti, e la vita stessa che è una via alla conoscenza e alla consapevolezza. Tutto il resto sono strumenti o tecniche attraverso le quali plasmare se stessi, ma una tecnica o uno strumento tende ad appropriarsi dell'essere umano quando il suo uso diventa totalizzante. È necessario in quel momento saperlo gettare per continuare il cammino dell'esistenza nell'esistente. Invocare un guardiano significa pretendere potere di essere per sé e per il guardiano stesso. Fintanto che l'invocazione tende a sviluppare il potere di essere dell'individuo, il guardiano, anche nelle peggiori condizioni di vita, accorre sempre in aiuto perché questo è parte del suo divenire eterno. Ogni paganesimo ha sviluppato questa danza del pagano psichista, anche se spesso i suoi passi sono andati perduti. La danza del pagano psichista può modificarsi in relazione alle varie scelte del singolo individuo, ma si assomigliano tutte adattandosi al divenire di ogni cultura. Proprio perché si assomigliano tutte, le immagini dei greci si sovrapposero a quelle dei romani, I greci dettero il nome alle immagini sovrapponendole a quelle dei romani, ma non lo fecero perché i romani trovarono nel paganesimo greco una migliore percezione del circostante, ma perché le immagini del paganesimo greco erano molto più ricche di storie e di leggende. Così la fusione non avvenne per integrazione della percezione, ma avvenne come operazione culturale, un'operazione che finì per portare l'oblio sul significato delle immagini e, la relazione che legava queste all'essere umano. E questa è la danza del pagano psichista. Tutti questi guardiani che io vi ho letto è la danza della vita. Naturalmente esistono tanti passi, esistono tanti guardiani, esistono tante cose che io non vi ho lette, ma quelle che vi ho letto sono dei passi importanti per la costruzione della vita. Nel paganesimo e in stregoneria voi non troverete mai l'interiorizzazione delle cose, troverete sempre la esteriorizzazione delle cose. I conflitti non vanno risolti all'interno dell'individuo, ma vanno risolti all'esterno, vanno risolti affrontando la vita di tutti i giorni. Soltanto affrontando la vita di tutti i giorni si possono risolvere i problemi all'interno dell'individuo. Nello stesso tempo, mentre si affronta la vita di tutti i giorni, si risolvono i propri bisogni, ma si ritorna nella vita di tutti i giorni in maniera diversa da quella che si era cominciato. Per cui ogni volta che noi affrontiamo una contraddizione, variamo noi stessi, miglioriamo noi stessi e ritorniamo nell'arena della vita migliori di come eravamo prima. Per cui diamo un contributo al sistema sociale. Per cui ricordatevi sempre, non si vivono i conflitti in maniera interiorizzata, ma si esteriorizzano. Bene, io vi ho finito di leggere i guardiani di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Prossima trasmissione serale vi leggerò e ve lo leggerò tutto d'un fiato, per cui molto più velocemente di quanto vi ho letto i guardiani, liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone. E poi riprenderò ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Questo è un lavoretto di circa 50.000 caratteri che vi leggerò in un solo fiato. Bene, nel momento stesso in cui aspettiamo i ragazzi che danno il cambio, che sono un po' in ritardo. Sì, pronto?
Pronto, ciao, sono ancora io.
Dimmi.
Tu ti riferisci al politeismo romano, vero?
In parte.
Però loro, nelle loro conquiste imperialistiche, hanno assorbito altri paganesimi.
È vero.
Come i Galli, i Siti, gli Italici stessi.
Sì, verissimo.
Quindi, perché si sono messi in contrasto? Invece dovevano essere amici di questi? Perché hanno fatto stragi, deportazioni anche loro, allora, eccetera?
Quella che è la guerra di conquista è una cosa, quella che è la religione è un'altra cosa. Non sono guerre di religioni, hanno fatto le guerre di conquista, come faceva qualsiasi altro popolo. Non c'entra niente con la religione.
Però tu difendi allora le guerre di conquista?
No, separo quella che è la guerra di religione dalla guerra di conquista. Cioè un conto è fare una guerra per imporre una religione,
sì,
un altro
sì.
Conto è una guerra di conquista, cioè sono due cose diverse.
Questo senso è ragione, perché oggi dopo 2000 anni sono in atto proprio guerre di religione anche nei popoli slavi. Perché se guardi bene, tutta la Jugoslavia parla lo sloveno e non hanno lingue diverse. È strano che siano così divisi con odi feroci, proprio per merito delle religioni.
In gran parte sono convinto di sì.
Merito del merito,
sono
convinto. Scusa il termine, perché purtroppo anche io sono tratto tante volte in inganno da queste religioni, comprese l'ortodossa, e compreso soprattutto il musulmanesimo, che è peggio dell'ortodossia, secondo me. Perché impone anche fisicamente delle leggi restrittive ben peggiori anche dei stessi cattolici per quello che riguarda la donna.
Questo è vero, però tieni presente che quello che è il cattolicesimo, le leggi del cattolicesimo, no? Noi non dobbiamo leggere adesso, dobbiamo leggere come sono realmente, cioè come venivano applicate 800 anni fa.
sì, sì.
Il fatto che adesso ci sono state lotte di liberazione, ci saranno anche nell'Islam, cioè nei paesi islamici le lotte di liberazione, non prima o dopo.
Ma è sempre le guerre di religione, capisci?
Eh sì, questo è vero.
Purtroppo.
Le religioni rivelate vivono così.
Cioè, come che dicevo io, un monoteismo trasformato in un politeismo dei vari Gotham Thrones.
Beh, insomma, diciamo che sono guerre fra monoteismi per avere il potere assoluto.
E diventa in effetti una guerra di politeismo, perché ognuno ha il loro dio particolare, secondo le loro fantasie, secondo i loro interessi.
Questo vale per tutti i monoteisti, eh?
Per tutte le religioni, compresa la vostra. Te ridi,
candalcanto. Va bene, dai.
Oh,
ciao.
Scusa l'intromissione.
Ciao. Ciao, ciao. Allora, va bene. Allora, appuntamento al prossimo giovedì serale per leggere questo. Intanto che non arrivano i ragazzi, niente, parlo un attimino il discorso che ho fatto oggi sull'altipiano di Asiago. Noi ci troviamo, ormai questo è il terzo anno, per cui non da tantissimo, a fare questo cerchio sull'altipiano di Asiago. Naturalmente le persone che partecipano sono persone che vengono, fra virgolette, no, selezionate, nel senso che o le conosco io o Francesco o un altro pagano, perché si rende necessario sempre proteggere la sensibilità delle persone che partecipano, e questo è sempre stato importantissimo. E l'unica variabile che introduciamo quest'anno sarebbe che ogni persona che partecipa al cerchio, o comunque che viene su, insomma, che partecipi o meno, poi è irrilevante, insomma, porti un mazzetto di piante aromatiche, le piante aromatiche che piacciono di più. L'anno scorso io ho preparato dei mazzetti di lavanda, ho portato una serie di mazzetti di lavanda e abbiamo bruciato i mazzetti di lavanda. E quest'anno invece vorrei che ogni persona che partecipa al cerchio portasse un mazzetto di piante aromatiche secche, ben seccate. La cosa migliore sarebbe che la persona si raccogliesse le piante aromatiche, si tagliasse, si le facesse seccare, si preparasse il mazzetto e, mi raccomando, quelle che vi piacciono, cioè mettete il piacere nelle cose, e prepari il mazzetto e se lo porti su. Se questo non è possibile, cioè non è possibile raccogliere il mazzetto, si può benissimo andare in supermercato e comperarle, quelle che servono, e essiccarle, sono ben secche, e fare un mazzetto e portarlo su. Naturalmente tutte queste piante aromatiche dei partecipanti le metteremo insieme e le faremo bruciare. Avete visto l'anno scorso come abbiamo fatto, faremo bruciare in quel piccolo cerchio di pietra che faremo, cioè. Questo sarà il rito per quest'anno, cioè il rito di quest'anno consisterà in questo. Dopodiché, naturalmente, ci troveremo tutti a mangiare insieme, si paga la romana come abbiamo sempre fatto, e mi raccomando alle mogli e ai mariti di non lasciare a casa la controparte perché non ha parlato con me, cioè non... Dopodiché, se la controparte non vuole fare il cerchio, benissimo, aspetta un attimo, se sta a chiacchierare con chi non fa il cerchio, e quando abbiamo finito il cerchio torniamo giù tutti assieme e andiamo a mangiare. Ok, questo sarà agosto, data e luogo, ora eccetera, dopo sarà comunicato alle singole persone. Naturalmente singole persone verrà comunicato a quelle persone che ascoltano la trasmissione, perché bene o male o sono persone pagane, cioè già vicine, o simpatizzanti, o comunque persone che stanno seguendo le cose, che stanno vedendo le cose come sono, che sono già in contatto, o comunque che vogliono venire in contatto, o comunque sentono quello che noi facciamo e hanno amore per quello che noi facciamo, tutto là. Per cui anche quest'anno faremo questo. Perché sono partito così presto? Sono partito così presto per preparare un pochino il terreno, cioè preparare le cose un po' meglio dell'anno scorso, se ci riesco. Se poi non ci riesco, vabbè, non ha importanza. Bene, detto questo, passiamo al discorso che un altro discorso che ho accennato oggi, ed è il discorso del libro dell'Anticristo. Perché ho detto che la coscienza, che il padre sottrae se stesso parlando degli oracoli caldaici? Perché quello che è il centro del nostro discorso, quello che noi mettiamo al centro del nostro discorso, è la formazione della coscienza e della consapevolezza. Cioè il centro di tutto quello che noi facciamo è la nostra conoscenza e la nostra consapevolezza, è lo sviluppo della nostra consapevolezza, è lo sviluppo della nostra coscienza di sé, è lo sviluppo del nostro potere di essere consapevoli. Per cui, anche se esistono cose diverse da queste, cioè anche se alterando la percezione si può vedere tutto il mondo come essere luminoso, come energia vitale che brilla, con vari colori, varie sfaccettature, varie vibrazioni, questo ci interessa relativamente, perché il fatto stesso che esiste una sostanza che noi chiamiamo energia vitale, sulla quale viene a costruirsi la coscienza, per noi è irrilevante nella misura in cui questa energia vitale non è consapevole di se stessa. Cioè l'energia vitale non è energia vitale non è energia vitale perché ha coscienza, ma è energia vitale perché la base è l'archè su cui viene a costruirsi la vita. Cioè l'archè, l'elemento base, l'elemento senza il quale la vita non può esistere. Ma anche la materia non può esistere senza la presenza dell'energia vitale. Allora possiamo dire che la materia e l'energia vitale sono in realtà la stessa cosa, strutturate in maniera diversa o percepite in maniera diversa, ma sono la stessa cosa. Per cui potremmo essere considerati sia quelli che dicono che dalla materia nasce la vita, sia quelli che dicono che dall'energia vitale nasce la materia e dalla materia nasce la vita, oppure ancora dall'energia vitale nasce la vita e la materia. Cioè è irrilevante come si mettono insieme le cose. Allora, cosa è importante stabilire? Importante stabilire che all'inizio del tempo, cioè il momento stesso in cui noi prendiamo in considerazione, c'è il caos. C'è l'energia vitale che si muove libera per effetto di necessità e ha un intento, uno scopo, ha una finalità, cioè passare dal suo stato di inconscio a coscienza. Ma lei non è consapevole di dover passare in coscienza, è inconsapevole di questo, però viene spinta da necessità. Solo che spinta da necessità, a un certo punto alcuni elementi, alcune concentrazioni di energia vitale diventano coscienze consapevoli di se stesse. In quel momento cosa fanno quelle consapevolezze? Hanno il bisogno di svilupparsi, hanno il bisogno di crescere, hanno bisogno di continuare a mantenere la differenza fra se stessi, consapevoli di se stesse, e l'inconscio che gli sta attorno. Allora, noi, il centro del nostro discorso, cioè l'inizio del nostro discorso, lo mettiamo al caos primordiale. Ma anche il caos primordiale non è esattamente l'inizio del nostro discorso, perché prima del caos primordiale abbiamo una coscienza universale. Cioè prima del caos universale c'è la coscienza universale. Ma la coscienza universale non esiste in presenza del caos primordiale. Esiste la coscienza universale come disco giallo in campo nero. Cioè esiste la coscienza universale e il nero è rebotto. Quando la coscienza universale si dissolve, cioè sottrae se stessa, come ho visto negli oracoli caldaci, cioè il padre sottrae se stesso, cessa di essere coscienza universale e diventa, cioè distrugge se stesso in quanto coscienza e diventa energia vitale inconscia che si muove sempre per effetto del padre, ma è per necessità, cioè il padre non viene più identificato con la coscienza, ma per necessità, necessità che è quello di muoversi, che ha un solo fine, quello di trasformarsi in coscienza, cioè ricostruire la fine dei mutamenti, la coscienza universale. Per ricostruire la fine dei mutamenti, la coscienza universale, è necessario che ogni parte di energia vitale inconscia diventi cosciente. Per far questo esistono vari sistemi. Possono essere di sola energia, possono essere galassie, possono essere pianeti, può essere l'essere della natura. Cioè sono tutti sistemi diversi attraverso i quali l'energia vitale passa dal proprio stato di incoscienza, di inconsapevolezza, allo stato di coscienza. Pronto?
Sono ancora io. Dimmi. Francesco da Vicenza, io ho un po' timidezza e titubanza, però non è mai esistito il caos universale. L'origine dell'universo è stata data da una protocellula che noi abbiamo dimenticato di chiamare Dio. Da una protocellula, da qui si è prodotto il primo inorganico che ha generato un pianeta. Adesso semplifico la prassi, perché è quello dell'esplosione eccetera, del grande bang, è una gran puttanata, perché l'inorganico sempre deriva dall'organico, cioè il vegetale deriva sempre dall'animale, dalla cellula. Prima viene la cellula, poi viene la molecola, capisci? Secondo me, e non è un'opinione che io diffondo da solo, è un'opinione ormai rassodata anche negli ambienti più ufficiali, l'origine universale è data da una protocellula, quindi non dal caos. Quindi c'era già una progettualità quando è stato costruito l'universo, capisci?
No, c'era.
Bon.
Ok.
Ciao.
No, non c'era nessuna progettualità. Semplicemente la coscienza ha sottratto se stessa. Sì, pronto? La coscienza ha semplicemente sottratto se stessa. E la sottrazione della coscienza di se stessa ha generato il caos. E da quel momento, cioè dal caos, cioè dal silenzio assoluto e dalla luce che è nel silenzio assoluto, noi cominciamo il nostro discorso. Sì? Noi iniziamo il nostro discorso. Perché iniziamo da là il nostro discorso? Perché in quel momento non c'è coscienza e da quel momento cominciano le trasformazioni. Per cui la nascita degli dèi e la nascita della coscienza con la nascita degli dèi parte da quel momento. Sì? Per cui da quel momento inizia il discorso del paganesimo. E in quel momento non esiste più nessun pensiero universale. La coscienza universo si è risolta, ha finito e rinascerà alla fine del tempo. E questo lo abbiamo come il notte e i giorni di Brahma. Ricordatevelo sempre questo. Da là comincia le trasformazioni di quello che esiste ora, da quel momento. Per cui noi mettiamo sempre il concetto di caos all'inizio, perché il caos è ciò che noi non siamo in grado di descrivere. Quello che noi non siamo in grado di descrivere, cioè quello che noi non rientra nel nostro ordine della ragione, è il caos. Il caos non chiama se stesso caos, non chiama se stesso io sono niente. Semplicemente c'è la mancanza della coscienza. Qui abbiamo sempre il grandissimo testa di cazzo di Luigi di Treviso, il quale sta rompendo le palle, vero? E allora, vai, vero stai rompendo? Ti è stronzo? Purtroppo abbiamo sempre un grandissimo stronzo che sta tentando di bloccare i telefoni, sta tentando di rompere le scatole, perché lui ha distrutto se stesso, ha distrutto la sua vita e deve distruggere ogni cosa che esiste. Stuprare i bambini per lui è la cosa più normale di questo mondo. E questa è una cosa veramente, veramente vergognosa, no? Vabbè. Sì? Ancora. Va bene, allora, visto che non arriva ancora nessuno, ci facciamo un paio di notizie stampa, perché no? Ma sì, dai, esistono tante di quelle notizie di guerra. Sì? Esistono sì? Ciao Giampaolo.
Ci intervengo ancora. Quello che a me veramente sbalordisce completamente e mi mette e che però contemporaneamente mi dà l'idea che quella sia la via, è voce del verbo essere, l'esistente, cioè l'attimo presente, no? Che io sento che non riesco a recepire, che però proprio perché non riesco a recepire con i miei sensi l'eterno presente, l'attimo presente, mi sa che quello qualcosa di interessante, proprio perché io ho sempre bisogno del passato, presente e futuro, perché sono relativo, perché ma quello che per me è interessante è il presente che l'uomo non so come riesca a spiegarsi, mi spiego?
Sì.
È questo che è interessantissimo per me. Il non nato, il non cominciare, il senza nome, mentre noi tendiamo sempre a dare un nome, a dare un volto, a spiegarci un qualcosa, ma è l'inspiegabile che a me interessa. Non so se riesco a...
Ho capito.
Claudio, proprio perché la Chiesa tende sempre a spiegarsi tutto. Io invece... L'interessante per me è il non nato, il senza nome, quello che a me interesserebbe, così no, è un pensiero mio così astratto, così lontano forse dal concreto, che è proprio perché è lontano dal concreto che io non ho le capacità, non ho l'antenna per mettermi in sintonia con quello che è al di fuori del gioco dei contrari. Non so se rendo l'idea.
No, ma è un po' pericoloso questo modo di rapportarsi.
Certo, ma Claudio, io ti dico perché io mi sento così infimo e mi sento quasi cellula, quasi microbo, quasi virus, ecco, virus dentro alla terra, per cui io sono qui nell'amalgama, ho una mia identità, perché io mi riconosco, però non so darmi ragione di un inizio e di una fine, mi spiego Claudio?
Sì, sì, ma...
Non accetto, non sono capace di accettare l'inizio e la fine come te la spiegano i preti, capisci?
Eh beh, ma questo
non sono capace di accettarla quella, l'inizio e la fine. Non credo, perché io ho un limite, ma l'assieme, tutto l'insieme non può avere limiti, non può avere un inizio e una fine, è naturalmente per convenzione diciamo anche è, ma è solo una convenzione, tutto il resto per me è qualcosa di così forte che non ha niente a che fare con la fede, non fede, quelle menate lì, è qualcosa che ci accomuna tutti, non c'è distinzione del buono, del cattivo, perché come c'è il buono c'è il cattivo, io non posso fare a meno del positivo e del negativo nella corrente elettrica, perché se tiro via il negativo quella non si accende più, ma questo è un esempio banalissimo, ma quello che a me veramente interessa è l'essere, l'attimo presente che per me è eterno, che anche questo termine eterno è molto molto clericale, non va neanche questo per me, ma io ricerco un po' quello che non sarò mai in grado di trovare perché ho dei limiti enormi, però nell'insieme della materia, dell'energia, di tutto quello che vuoi, deve essere un qualcosa che io non riesco, perché da solo, ma in tutti se ci mettiamo assieme e nessuno vuol passare davanti all'altro perché è più forte, perché è più bello, io penso che potremmo sentire un qualcosa insieme. Non so se riesco a trasmettere qualcosa, perché è difficilissimo per me esprimermi, meglio di così non riesco.
Ok.
Ti ringrazio.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Bene, è arrivato, io vi saluto, trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e continueremo con le trasmissioni degli oracoli caldaici e ciò che porta a diventare eterni, però vi leggerò il pezzo su liberarsi dalle costrizioni educazionali col crogiolo dello stregone. Grazie per avermi ascoltato, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Sud di Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ridò il mio indirizzo, Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo.